In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, nostro già secondo sabato di novembre, ma noi siamo sempre qui con la nostra rassegna stampa internazionale, anche perché questa settimana, oltre al grande evento delle elezioni americane, sono successe tante cose anche in Europa e appunto oltre all'onda lunga della rielezione di Donald Trump ci sono stati poi anche dei piccoli terremoti politici nel nostro continente. Ma cominciamo dalla Francia, dove in realtà non proprio di terremoto si può parlare, ma sicuramente di impasse politico per via, lo abbiamo anche detto nelle scorse settimane, della bassissima popolarità secondo i sondaggi del presidente Macron e della difficoltà del premier Barnier a far approvare la finanziaria. Però ci sono anche dei problemi nell'industria dell'auto, sappiamo che i più gravi sono forse in Germania, naturalmente si riflettono sull'Italia, ma ci sono anche in Francia, e questa settimana hanno spiegato i giornali francesi, in particolare la notizia l'ha anticipata Le Monde, ma poi ne hanno parlato tutti i media, la Michelin, che è il famoso produttore di pneumatici, ha annunciato ai dipendenti degli stabilimenti di Cholet, che è nel dipartimento di Maine-et-Loire, e di Vannes, in un altro dipartimento, la cessazione della produzione in questi due siti entro l'inizio del 2026. L'azienda si impegna ad aiutare i 1.254 dipendenti, 955 nel primo degli stabilimenti che ho citato e i restanti 299 nel secondo, a trovare un altro lavoro. Però vedremo, perché non è così facile, sono ovviamente per la maggior parte operai specializzati. Vedremo, perché appunto è l'ennesimo segnale di una crisi dell'industria dell'auto non solo europea. Restiamo su Le Monde, visto che abbiamo detto, non vogliamo ignorarlo naturalmente, il grande evento di questa settimana, la rielezione di Donald Trump. Le Monde è stato tra i giornali che nella parte dei commenti è stato più tranchant, per restare appunto in Francia, nella lingua della Francia, e ha titolato La fine di un mondo americano per il quotidiano francese. Se, come ha minacciato durante la campagna elettorale, Donald Trump dice stop agli aiuti militari all'Ucraina, tratta con Vladimir Putin una pace favorevole all'invasore, le conseguenze di questo andranno molto al di là della sorte della sola Ucraina, riguarderanno l'insieme della sicurezza del continente. Intanto vediamo, perché prima di tutto ci deve essere la transition of power, cioè il passaggio dei poteri. Il 6 gennaio il Congresso si riunisce per ratificare, quello è un passaggio formale, il voto dei grandi elettori che ogni Stato ha espresso, e poi il 21 gennaio l'insediamento ufficiale. Restiamo in Francia, perché ne ha parlato tanto anche Laura Bettini a Si può fare. Ci stiamo avvicinando alla COP29 dell'Azerbaigian, e in Francia una trentina di personalità politiche francesi, tra cui la sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo, ma anche il repubblicano Laurent Wauquiez o l'ecologista Yannick Jadot, hanno lanciato un appello un appello al governo, perché il governo francese, quello guidato dal citato Michel Barnier, boicotti la COP29 che inizierà lunedì, dopodomani, in Azerbaigian, perché è ritenuta una vergogna da numerosi parlamentari, sia per come è stata organizzata, sia perché si tratta comunque di un paese con un contenzioso in atto con l'Armenia. Insomma, si vorrebbe dare questo segnale forte. Per ora la risposta di fatto non c'è stata dal governo francese. A proposito di governi, ci spostiamo in Spagna, dove settimana scorsa c'è stata quella incredibile alluvione dovuta al fenomeno che abbiamo imparato a conoscere come Dana, nella regione intorno a Valencia. E il governo Sanchez, oltre ad aver stanziato subito 10 miliardi per aiutare i soccorsi, ma soprattutto iniziare subito la ricostruzione. Le infrastrutture sono state gravissimamente danneggiate. Il governo spagnolo ha anche detto che di voler modificare il locale piano di ripresa e resilienza per fare in modo che i fondi europei siano destinati al recupero delle zone colpite dall'alluvione. Ne ha parlato El País e questa decisione sarebbe già stata comunicata dal Premier Sanchez alla Commissione europea, che, vista la gravità di quello che è successo, avrebbe anche espresso un parere, se non altro avrebbe ascoltato, e vedremo anche su questo che cosa succederà nelle prossime settimane. Ci spostiamo nel Regno Unito. Il Telegraph, che abbiamo imparato insomma a conoscere come un quotidiano conservatore, il quotidiano dove aveva lavorato Boris Johnson come giornalista prima di candidarsi come sindaco di Londra e poi come sappiamo premier e leader del Partito Conservatore. Ecco, secondo il Telegraph, il Cremlino avrebbe distribuito per la prima volta ai soldati un manuale su come scavare e gestire le fosse comuni. E comunque tutto questo, anche se sappiamo che c'è pochissima trasparenza, tutto questo avviene mentre fonti che cercano di capire il bilancio tremendo di morti da una e dall'altra parte dicono che stanno notevolmente aumentando le perdite anche all'interno dell'esercito russo. Spostiamoci in Germania, la crisi di governo vedremo come finirà. Intanto ci sono dei dati interessanti sui rimpatri, un tema di cui si discute molto anche in Italia, uno dei temi che ha animato la campagna elettorale americana. Ricorderete sicuramente le parole di Donald Trump, che ha usato proprio il sostantivo deportation, cioè deportare milioni di persone, ha detto, e vedremo se riuscirà a farlo, a riportarli nel paese da cui provengono. Ecco, in Germania, di questi dati ha parlato la Neue Osnabrücker Zeitung. Tra gennaio e settembre di quest'anno gli agenti di polizia tedeschi non sono stati in grado di portare a termine quasi il 62% dei respingimenti previsti per i richiedenti asilo che non hanno diritto all'asilo. È stata una risposta ufficiale data dal governo federale a un'interrogazione della deputata Sarah Wagenknecht, leader del partito Alleanza Sarah Wagenknecht, che è la BSW, e secondo i dati tra gennaio e settembre 2024 23.610 delle 38.328 deportazioni pianificate sono fallite. Per l'intero 2023 il valore era leggermente superiore, 65,6%, falliti 31.330 respingimenti sui 47.760 previsti. Questo è, come vedete, quello dei respingimenti, un tema molto difficile. Anche l'Italia sta cercando di affrontarlo. C'è tutta la questione dei centri per i richiedenti asilo, di permanenza temporanea per chi richiede asilo in Albania, però appunto intanto questi sono i dati della Germania. Vi segnalo un'intervista data da Thomas Friedman, che è un giornalista americano, editorialista del New York Times e ha anche vinto 3 premi Pulitzer. Ha concesso un'intervista a una radio israeliana che è stata poi ripresa dal quotidiano Haaretz e dice: Donald Trump non si fida di Netanyahu, ma e potrebbe rifiutarsi, secondo Friedman, Trump, di interferire troppo negli affari medio orientali e quindi consentendo di fatto, lavandosene un po' le mani, diciamo, a Israele di esercitare qualsiasi forma di forza militare, anche l'occupazione, un'ulteriore occupazione di Gaza e della Cisgiordania. Ha detto Friedman: il mio timore è che Trump trascuri la storia, non voglia intromettersi in questo pasticcio, Israele si ritroverà a occupare Gaza e la Cisgiordania. Ci spostiamo nel Regno Unito. È stata molto commentata le dichiarazioni del principe William, erede al trono. Le sono state stracitate dalla BBC, ma anche da altri media, che ha, parlando con i media britannici al termine di una visita di 4 giorni in Sudafrica, l'erede al trono britannico, appunto, ha detto che il 2024 è stato l'anno più difficile della sua vita, e naturalmente la ragione è il cancro che ha colpito la moglie Kate, il percorso di cura che è passato attraverso la chemioterapia e suppongo anche l'incertezza sul futuro, perché molte persone, anche quando le prime cure per i tumori hanno avuto successo, si sentono sempre come con una spada di Damocle sopra la testa, perché ancora del cancro non sappiamo abbastanza e non sappiamo abbastanza di cure a medio e lungo termine. Spostiamoci per una notizia un po' diversa, molto diversa. In Giappone la BBC ha riferito che sul monte Fuji, quel famoso monte immortalato da così tanti artisti, ci sono già le prime nevi, ma il simbolo del Giappone era rimasto senza neanche una spolverata di neve fino a novembre, o almeno non era mai accaduto da quando sono iniziate le rilevazioni 130 anni fa. Quindi, più che dire ci sono già i primi fiocchi di neve, si sono fatti attendere i fiocchi di neve, perché in generale comincia a succedere a ottobre. Se questo sia, parliamo di una montagna alta 3776 metri, quindi capite che aspettarsi la neve è anche abbastanza normale, però cercheranno di capire i climatologi se tutto questo è da inserire nei cambiamenti climatici globali o no. Sulle mosse di Donald Trump io veramente consiglierei di aspettare, perché per ora possiamo soltanto speculare su quanto di ciò che ha promesso in campagna elettorale poi vorrà davvero o riuscirà a fare. L'ultima segnalazione la faccio da Vox Europe, che ha pubblicato un bellissimo approfondimento sui Sami, quelli che conosciamo anche come Lapponi, che sono di fatto l'ultimo popolo indigeno dell'Europa e che hanno di recente portato le loro istanze a Bruxelles, perché si sentono minacciati, anche giustamente, come la maggior parte dei popoli indigeni di tutto il pianeta, pensate a quelli dell'Amazzonia, perché si sentono minacciati nelle loro tradizioni, nel loro modo di organizzare la vita e anche nel modo in cui si organizzano le loro economie, che sono naturalmente diverse da quelle dei popoli che li circondano, che spesso indigeni non sono. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.